cominciamo, noi andiamo a Tenzi, siamo Dantesco.
Allora, sulla prima, se tengo quello schema che dicevo prima, diciamo politico, economico, sociale, cioè, diciamo, il mio messaggio è che tutti hanno qualcosa da fare su questo tema. Non è che, ecco, io non immagino che adesso spunterà, come alcuni dei miei amici, il terzo settore, no, perché anche il terzo settore è stato dentro la storia del Novecento e quindi ne ha subito le cose belle e le cose brutte. Cioè, questo passaggio è richiesto a tutti, no? Questo voglio, ci tengo a dirlo, cosa che mi procura un po' di problemi, capito? Tu dici, vabbè, ma adesso è il tempo della rendita, vai, raccogli, capito? E appunto, e diventa sottosegretario, no? Non sono poco interessato, se quello di gioco non va bene. Te la dico così, rispetto alla profondità: noi abbiamo delle istituzioni che hanno delle ritualità, e il rito è necessario dal punto di vista istituzionale, delle ritualità senza senso, cioè che hanno perso proprio il senso. Cioè, dietro le tue parole, che sono anche drammatiche per quello che mi riguarda, perché poi vuol dire che le cose si allungano, che poi vuol dire che ci sono priorità, che poi è esattamente sempre il gioco di tirare la palla un po' più avanti, non si sa bene dove la tiri, ma tirala un po' più avanti, che sembra molto la storia di ieri, detto tra noi, cioè, capito? Importante è tirare la palla avanti, dove è il campo, vabbè, ti tira l'avanti. Che vabbè, è anche un modo per... C'è esattamente la perdita del senso del rito. Ora, l'uomo ha bisogno di riti, e c'è lo scivolamento, diciamo, a giocare sempre all'attacco della burocrazia in termini negativi, mentre io lo ricordo, ma basta leggere Weber, cioè le istituzioni hanno sempre bisogno di un pezzo di burocrazia, non c'è niente da fare. Il problema è quella, non puoi chiedere a un'istituzione, diciamo, lo stesso movimento che ha il Johnny nella relazione con sua figlia. Ma perché non devi chiedere all'istituzione che quel pezzo di burocrazia sia funzionale al senso e alla missione che ha? Ora, questo punto non lo si tocca mai, invece, e si gioca a demonizzare da una parte la democrazia e a buttare la palla in avanti. Peccato che nel frattempo sul campo, quelli che restano in campo dicono, vabbè, ma che gioco stiamo giocando, cosa devo... No, te la dico perché questo è molto in salsa italiana, te la uso con una metafora. Te hai fatto il chierichetto da piccolo?
Non proprio.
Bravo. Allora, la sagrestia è un posto importante in una chiesa, capito? Di grande qualità. No, vedo che qui ridono.
C'è anche il vino di messa.
Ci sono varie cose in sagrestia, diciamo che qui varie cose in sagrestia. Ecco, le nostre istituzioni pubbliche hanno preso la sagrestia. Non dicono neanche messa. Stanno in sagrestia, mi capisci bene? Quindi c'è la competizione tra i chierichetti, c'è quello che gira il turibolo, quello che tira il mio tema, c'è il campanello, ma vengo prima io, e il prete che mette la mano per cercare la caramella in fondo alla cosa. Non si arriva neanche a dire messa.
Qualche
chierichetto resta sfigato, è arrivato tardi, è sulle campane che suona, non sa neanche perché suona le campane. No, te la dico, no, per esempio, io sono convinto che non ci sarà una vera, questa te la dico chiara, una vera riforma della nostra istituzione pubblica senza una vera riforma della Chiesa italiana. Non c'è niente da fare, cioè tu pensi al ruinismo, che casino che ha creato in questi anni, ma esattamente è stato il casino che si è accompagnato alla perdita di senso dell'istituzione pubblica. No, ma non ce l'ho con ruini, in senso negativo, ma perché ha esattamente interpretato la cosa fuori dalla chiarezza delle parti, tutta sagrestia, capisci? Boffo, tutte queste storie assurde, sagrestia. Adesso non fatemi dire cose cattive, cioè, ma sagrestia pesante, Giovanni, capito? Che a un certo punto la gente ascoltava la messa col registratore, mentre gli altri erano tutti di là in sagrestia che facevano le loro cose, non c'era neanche il prete che diceva messa, capisci? Stiamo sempre nella metafora, diciamo, largo. Oh, mi proteggi tu, perché io sono... Però voglio dirti che noi laici abbiamo delle grandi responsabilità su questa storia. perché nel meccanismo espansivo che comunque andava avanti, comunque cresceva, e ci siamo anche noi, ci siamo andati sopra anche noi. Questa, non mi sento di attribuire solo, cioè, io mi sento corrispondente, non sono stato sufficientemente, cioè, capito, non ho cercato amici in sufficienza, no, capito, a un certo punto mi sono andato a cagare tutti, fatelo e aspettiamo la fine del film.
È chiara la cosa?
Allora te la dico così: tu nei prossimi 3 anni devi fare in modo che la tua cooperativa il 30% del denaro non lo prenda dall'ente pubblico. No, rispondimi subito. Hai problemi di fondo che hai detto prima, al secondo, poi arrivo anche sulla prima, che sono giusti. Non si risponde, diciamo, continuando su quella strada lì, perché quella strada lì è consumata, perché dietro lui è bravissimo là, capito? Io penso che sia un bravissimo dirigente, ma la poltiglia in cui è inserito gli permette la messa in campo del 5% della potenzialità. Te ti puoi arrabbiare, ma questo è l'unico modo che hai dal punto di vista della responsabilità. Questo te lo dico io alla mia cooperativa, gli ho detto: bene, te l'assistenza, di gare di appalto sull'assistenza vicina a Bergamo non le fai più, e noi abbiamo inventato nel 78 con allora Don Sergio Dell'Asio l'assistenza domiciliare a Bergamo. Noi è 5 anni che non l'abbiamo più fatta e abbiamo completamente riconvertito tutto. Tu mi dirai, guarda, non è successo niente, tanto la tipa in motorino che va a fare due cazzate, hai ripensato, hai creato una cosa sull'Alzheimer, ne hai fatto un altro con degli appartamenti per te. Quante riserve avete via? Qualche centinaia di migliaia di euro. Bravo, investili, non metterli in botte CCT. Punto. Allora.
No, si investono in altri servizi.
Sì, ma devono essere servizi in grado di autogenerarsi con delle alleanze diverse. Per l'amor di Dio, poi usa bene i soldi a Fondazione Caipo, rompi sempre le balle al comune, non... ma da lì l'innovazione.
No, dalle banche non prendiamo niente.
No, dalla fondazione, dicevo, lì è difficile che vengano fuori. Non devi abbandonare il loro destino. Sono convinto che domani, per dirti, questa mi è riuscita solo in pochissimi casi, ad esempio con Monsignor Brigantini a Locri, cioè tu devi costringere i comuni a entrare in minoranza nella cooperativa. Cioè devi proprio ribaltare il gioco. Devi ribaltarlo se sei una vera cooperativa sociale, e non, diciamo, come il 50% sostanzialmente un'agenzia di collocamento a basso, ma sì, un'agenzia di collocamento, no. Quindi ti rispondo così sulla signora. Allora, io non credo che non sia più la stagione dei diritti, perché qui voglio essere chiaro: il problema è che noi siamo stati critici nello sviluppo di quella poco critici nello sviluppo di quella stagione. Li abbiamo, diciamo, connessi automaticamente ai bisogni individuali. Ora, il mio amico Illich vi direbbe che le necessità nella vita sono poche. I bisogni possono essere infiniti, ma le necessità sono poche. Allora, dipende a cosa leghiamo la questione dei diritti. E dipende questa questione dei diritti, che coincidono, se volete, alla questione dei crediti, come la mettiamo insieme alla questione dei doveri, che è la questione dei debiti. Cioè non puoi solo sempre sentirti a credito, devi sentirti un po' anche a debito, cioè, perché esattamente l'individualismo va sempre solo sul credito, la costruzione di legami comunitari comprende anche il sentimento del debito. Mi state un po' capendo o no? Cioè, se tu sei sempre, ti senti sempre a credito, fischia, non è mai finita, Cioè noi abbiamo generato anche un pezzo di popolazione assistita, io ve lo dico cioè, avendocela in casa, quindi insomma, è assurda, Io ho avuto ragazzine che appena capivano che stavano per diventare autonome facevano un altro figlio, col primo che passava, perché quello gli garantiva per 4 anni la copertura col tribunale e la comunità, 150 euro, la fischia, dico, oh, Jessica, no, alla fine diciamo, questi figli che cosa gli rimane? Sì, oppure per dirti, io ho sempre lavorato con i ragazzi disabili perché potessero esprimere al loro massimo la contribuzione, no per farli lavorare per avere i soldi, ma per farli star dentro la vita vera, non per forza dentro una roba dove mettere insieme delle perline. Oh, se puoi fare delle fotocopie che servono a quella, fai le fotocopie, cioè. Noi lì abbiamo avuto un po' di deriva, quella storia poi dell'iperspecialismo, per cui è tutto terapia, capito? La terapia dell'asino, la terapia del cane, la terapia, cioè oggi fai la pipì, c'è la terapia della pipì, cioè la donna, cioè, capito? E la paghi perché c'è lo specialista della terapia, cioè lì abbiamo copiato il sistema sanitario sostanzialmente dal punto di vista sociale, capito? E l'innovazione sociale, cioè, è stata poco valorizzata da noi, capito? Quindi continuiamo a lottare perché c'è tanta gente che bisogna ancora aiutare, cerchiamo di fare le cose più con. Allora, una cosa fatta per deve comprendere una cosa fatta con, questa è la questione. Se no quel per è troppo a rischio di derive. Sulla terza cosa ti faccio tre cose concrete. Io sono 4 anni che combatto su 2 cose: una, la rimessa in campo del servizio civile in salsa europea, obbligatorio, ma innanzitutto come dimensione educativa, e i più grandi nemici ce l'ho esattamente nel mio mondo, perché io sostengo che lo Stato deve tirar fuori poco che nulla per fare sta roba, deve pagare l'assicurazione e basta, e questa cosa è una grande azione di responsabilità e di alleanza tra il vecchio mondo no profit e il mondo profit. Ormai quante organizzazioni c'è, te per tirare un letto a un ragazzo e per tirar fuori 100 euro, non 500 euro come il servizio civile attualmente oggi, che è una finta di lavoro socialmente utile, cosa ti ci vuole? Ti prendi una responsabilità educativa, tu che hai fatto della gratuità, della comunità, dell'attenzione, te la prendi? E no, ma siccome che quello lì diventa un business, perché se tu attivi i soldi statali, poi c'è le agenzie che lo mediano e poi, cioè, ti parte il film, capito? Che si chiamano ARCI, CDO, cooperative o le ACLI, è un casino. Dico no. Allora, un po' in Trentino abbiamo cominciato. Adesso questa roba l'ho messa anche a Borrenzi, gliel'ho detto, adesso siccome gli piacciono le cose un po' fricche. Fa culo, cioè io sono puri e scaltri, ne dice Vangelo, mica sono puri, sennò puro stai lì a giocare a biglie. Adesso l'ho spiegato anche al mio amico Pastra, che domani presenta il suo movimento politico, con un po' di associazioni c'è il consenso. Perché te lo dico? Perché questo ha a che fare con l'idea dell'essere cittadini europei. Infatti io dico alle organizzazioni no profit: bene, 6 mesi in Italia e 6 mesi all'estero, vi organizzate voi per connettervi con i tedeschi, che è la modalità di rendere popolare l'Erasmus, tra l'altro, questo, che se no è un'esperienza solo elitaria. Seconda proposta che con gli artigiani sto perseguendo col sindacato da 3-4 anni, e anche qui adesso così concludiamo gloria, cioè io sono convinto che un'altra delle grandi follie che abbiamo fatto è aver separato il mondo del lavoro dal mondo della scuola. No, che non sto parlando, diciamo, a favore delle scuole professionali, no. Allora, la cultura italiana, l'apprendistato in salsa italiana fino agli anni 70 avveniva che tutti si sentivano un'obbligazione a contribuire alla vita familiare a partire dalle medie. Adesso io non so Giovanni cosa ha fatto in terza media, io vi posso dire cosa facevo io. In seconda media aiutavo l'amico meccanico vicino di casa, poi al sabato andavo alla Malpensata a scaricare i meloni e poi durante l'estate dipingevo le staccionate a mio papà, se no l'abbonamento all'Atalanta col cavolo che me lo dava. No. Allora, quelle esperienze nella formazione del Johnny valgono tanto la laurea o il master che ho fatto dopo. Perché quelle esperienze sono esattamente l'introduzione al principio di realtà, cosa che non genera la scuola e non può generare la scuola in termini occidentali. L'Occidente entra nella realtà attraverso 2 cose: giocare e lavorare. Oggi noi abbiamo andato a puttane, scusate volgarità, tutte e 2 queste cose. Il gioco è diventato gioco d'azzardo e lo sport l'abbiamo tirato tutto sul competitivo. No, pensate, quando andate a assistere a una partita di ragazzini, i genitori sugli spalti, che tipo di impressione vi fa? No! Mentre il campetto di calcio, l'oratorio, un tempo era quella storia della fraternità, capite? Quella roba, vabbè, torno su. E l'altra parte abbiamo portato il lavoro ad esperienza dopo i 24 anni, capite? Cioè, mia figlia, che pure è mia figlia, ma mica c'ha mica idea di andare a lavorare. Dico, ma a tazza di secondo liceo te vai a lavorare adesso. D'estate te vai a lavorare. Papà, ma io lavoro. No, tu vai a lavorare. Ma perché noi le abbiamo separate quelle sfere lì, no? Cioè, e le abbiamo messe cronologicamente prima una, poi l'altra. Questa non è l'esperienza italiana.
Importante motivarlo correttamente.
No, ma adesso non entriamo nella questione dei diritti, perché mi hanno fatto di quelle menate i sindacati su questo. Ma io mi porto a Napoli? Ah, ma mi hanno anche denunciato a Napoli. Ma io che cazzo, mi dico, è inutile che tu vuoi rimandare quel ragazzino lì a scuola, ma si fa 300 euro al giorno spacciando cocaina, ma sei scemo? troviamo una via di mezzo, no? Quando abbiamo fatto poi il lavoro con la scuola di scuola, diciamo, la strada. E ho capito, ma cioè, per me, adesso la dico alla Illich, la scuola non è mica un idolo, Non è Dio la scuola, capite? È uno strumento, un contesto, una possibilità, una cosa interessante, ma non è che io mi scanno, capito? Se non c'è la laurea. Il problema è chi sei tu, come sei capace di stare al mondo, che tipo di ricchezza umana hai, come... Ok? Oh, ve lo dico a pedagogista, figata, non ci tengo alla scuola, capito? Però non è una questione ideologica, la mia. È una questione concreta. Allora, ad esempio, la mia proposta è una impresa sociale di minorenni accanto a ogni plesso scolastico. Eh sì, con gli adulti, no, vera, è un'impresa vera, consiglio di amministrazione, assemblea, bilancio, a partire dalla prima superiore, quando si fanno, ognuno personalizzato, c'è chi darà 2 mesi d'estate per far cosa? Guarda, tantissime cose, distribuzione pasti agli anziani, mettere a posto le aiole, con delle economie minime, ma già delle economie, soldi veri. Mia figlia non sa cosa sono 20 euro, non lo sa. E io a volte impazzisco, e stavo l'altro giorno e dice: papà, mi dai 20 euro? No, è che io stavo prendendo il portafoglio e gli stavo dando 20 euro. Cioè, questo è il drammatico per me. Dopo ci ho pensato, che cazzo, se mio padre gli chiedevo 40.000 lire a 15 anni, credo che mi prendeva, mi dava un calcio al culo. E no, ma io lo stavo facendo, capito? Oh, e noi in casa abbiamo i poveri, mangiamo in 25, non è che, cioè, se voglio dire, giuro che c'è una felice tentativa, ma il vento che soffia è un altro vento, è esattamente quello degli equivalenti. E mia figlia come fa a capire cosa valgono 20 euro? Solo se lavora, se no non capisce, solo se passa dal sacrificio, solo. E questo è un grande apprendimento che vale l'interrogazione di chimica di stamattina, che voglio che prenda 8, ma se poi non mette insieme, la traduco in termini un po' recalcati, un po' Lacan, cioè noi siamo andati tutti sul principio del piacere, che è diventato tutto principio di godimento. Se noi questa generazione la destiniamo a non avere il principio di realtà, torno a dirlo, il principio di realtà in salsa occidentale e in particolare in salsa italiana è gioco e lavoro, è un apprendimento che fai tra la preadolescenza e l'adolescenza, che va di lì. Questa cosa ha portato esattamente all'idea malsana che la formazione professionale è per gli sfigatelli. Cioè, proprio abbiamo sbagliato l'interpretazione istituzionale, capite? Mentre da noi imparare a laureare, come si dice a Bergamo, è una cosa importante. Cioè, come dire, io poi ho fatto l'educatore, il pedagogista, l'imprenditore sociale, ma io so come si allevano dei conigli, Vedete, cazzo, ci sta dicendo, no, importantissimo. So come si taglia il fieno, so come si sistema un rubinetto, so come si dipinge una casa, so come si costruisce un muretto a secco, so anche un po' dipingere, so anche un po' suonare la chitarra, ma questa è l'Italia, Noi invece l'abbiamo, come dire, l'abbiamo separata. È come dire, ci sono degli apprendimenti da serie A, quasi tutti di natura astratta concettuale. Astratta concettuale, attenzione, che non vuol dire senso, significato e conoscenza, Conoscenza è nascere con le cose, etimologicamente, non è avere tanti concetti dentro la testa. Capito? Perché le parole nella nostra cosa danno vita alla vita, Non sono una ripetizione concettuale di cose, come dire, astrattamente apprese. Beh, ad esempio, questa è una cosa che secondo me si può fare. La Solaris, insieme ad altre, mettiti insieme, fai nascere, ne abbine cura per 10 anni nel tuo paese, quell'esperienza da cui possono passare le generazioni. Questa, tra l'altro, è la soluzione all'apprendistato, In salsa italiana la soluzione apprendistato non è individuale, non è mai stata individuale, è sempre stata reticolare. Anche qui quando dice: ma come si fa a trovare lavoro in Italia? Ma anche qui avere rincorso il modello neutro del Nord Europa, che tra l'altro, se già si guardavano i dati, era evidente che non producevano nulla, perché gli svedesi, al massimo della loro produzione dei servizi per l'impiego, hanno allocato il 17% delle persone al lavoro attraverso i servizi all'impiego. Chiaro? poi c'è un 10% che passava attraverso i tagliatori di teste e il 70% passava attraverso le relazioni. Ma io questo ve lo dico da imprenditore, se io faccio partire un'impresa dove rischio non solo i capitali miei ma quelli che ho raccolto in una comunità, ma io voglio le persone che scelgo io, mica quelle che mi dà un ufficio a collocamento. Cosa stiamo parlando? Tu cosa hai fatto? La tua compagnia solare, sì, qualche assessore che ti ha detto prendimi il Giovanni o prendi il Luigino, ma tu per fare quella roba lì che ha bisogno di quella roba che è unica, torno al punto, ma questo aveva bisogno di istituzioni intelligenti che l'accompagnassero, non di sagrestie. Invece abbiamo fatto grandi dibattiti sulle varie riforme, su come si cambia il collocamento in Italia, su come si avviano i giovani, nel frattempo nelle sagrestie succedevano le cose più schifose di questo mondo. Oppure c'è chi resisteva e cercava di fare cose decenti, ma perché non è stato fatto un processo istituzionale che accompagnava quel modus, quell'habitus, quella forma? Perché l'hai destinato al familismo morale, quella modalità invece che è tipicamente italiana? Poi in un tessuto imprenditoriale che ha fatto il 97% di imprese sotto i 10 addetti, cioè micro comunità, capito, allungamenti di famiglie, pezzi di accorpamenti comunitari. Cosa sono le aziende artigiane in Italia? Cioè il tuo tema è giusto, infatti è per il poco che posso, giuro che ci provo. Quel che ti dico provandoci, ma la stessa cosa vale per il servizio civile, che è molto più facile farlo con alleanze tra diversi. Cioè se io lo gioco solo all'interno della cooperazione sociale, questa cosa non riesce. Ad esempio le cooperative sociali non riescono a far evolvere le cooperative B, non solo diciamo per i disagiati, ma come idea di percorso lavorativo buono per tutti, non ci riescono, perché per una serie di vincoli diciamo vari che si sono autodate, è molto più facile che questa cosa la fai con un pezzo di Enaip, con un pezzo di ordine religioso che ti dà un pezzo di appezzamento, con quel direttore. Cioè su questo i territori hanno ancora una certa ricchezza, direttore scolastico che sta usando la continuità scuola-lavoro e forza la legge. Insomma, il mio invito a trasgredire un po', trasgredite un po'. Cioè le cose belle in Italia sono sempre nate prima da un processo trasgressivo. Consapevolmente direbbe Gesù Cristo trasgressivo. Devi sapere che se il sabato non fai quel che ti dite la legge ma fai altro, devi saperlo che lo stai facendo, perché lo stai facendo per il bene. E una trasgressione alleata, cioè che sia in grado di generare consenso. Per esempio con alcune BCC noi stiamo facendo questa cosa qui, sono disponibili, no? Poi non è che ti servono tanti soldi, ti servono degli adulti che hanno questa intenzione.
La prossima scuola dove andiamo?
Per questi principi per mettere in pratica. Questa è una bella domanda. No, da pedagogista ti dico questo. Allora, l'unico modo per difendere la scuola pubblica è non lasciarla in mano solo allo Stato. Ma non è uscire però dalla menata scuola cattolica, scuola statale.
Ma adesso noi adulti che vogliamo fare queste esperienze, prenderla, mettere in pratica, chiarirla, applicarla.
Beh, io ti do la mia mail e ci vediamo. Ti mando da qualcuno, vedo dove sei. Sono piccole cose, ma sono in corso queste cose qui. Sì, queste cose si possono fare. Cioè, per dire, ma allora su questo io non sono per nulla cellino, per capirci. Ma secondo me non l'ho mai stato. Anche perché, ripeto, per me la sussidiarietà non si può fare con i soldi pubblici. È una contraddizione in termini, capito? Ma il punto è. Siamo certi che l'unico modo per difendere la scuola pubblica è mantenerla sotto la gestione statale? Io qui sono sturziano, ad esempio. Io credo di no. In un tempo globalizzato tu hai bisogno di moltiplicare il pluralismo dell'educazione. Non devi andare verso monosettori, cioè e modelli troppo rigidi. Tu devi aiutare i ragazzini a pensare, no? Dopo 4 anni portargli il computer che è già diventato vecchio e che a casa, figurati, mio figlio di 8 anni è più bravo di me, quando ho scoperto che mi frega l'iPad ogni tanto, cioè è già più bravo di me. Alla sua scuola stanno portando adesso i computer avuti in regalo dalle aziende di turno, ma credo che ci abbiano Works. Cioè, ma hai capito, lei lì a cosa se ne fa di Works? Quando è lì che smanetta, allora abbiamo provato i decreti delegati, lo dico a chi ha fatto grande battaglia su questo. Ora guardiamoci in faccia, io faccio anche il genitore, di cosa stiamo parlando. Le cose in cui tu hai un po' di partecipazione scolastica sono cose dove generalmente i genitori si auto-organizzano insieme a un po' di insegnanti e decidono di dipingere un'aula, mandando tutti a cagare, aprirla al pomeriggio per fare il dopo scuola. Il meccanismo solo barocco burocratico non funziona. Era una grande idea portare la democrazia all'interno della scuola. Il meccanismo istituzionale fatto così non funziona. Non siamo tedeschi, non siamo francesi, siamo italiani. Allora, come contemperi l'idea dell'unicità, della comunità e dell'universalismo con, diciamo, un'idea di distribuzione sufficientemente uguale, simile, chiamiamola come vuoi, a livello nazionale? Troviamoci intorno al tavolo e parliamone. Togliamo di mezzo le ideologie, però, per cui se è statale è pubblica, se non è statale è privata. Io sono stanco di stare tra pubblico e privato.
Bologna.
Sono stanco, veramente stanco, stanchissimo. Conosco cose bellissime in scuole pubbliche, cose bruttissime in scuole private, cose viceversa bellissime in scuole pubbliche, cose bruttissime. Cioè, di cosa stiamo parlando? Io voglio parlare dei miei figli, capito? Voglio parlare dei giovani. Voglio parlare di dargli la possibilità di muoversi in un'idea di gruppo, ad esempio, e non solo, cioè basta banchi, ve lo posso dire. Se io dopo questi 5 anni di casino voglio aprire una mia scuola, non so se sia privato, non so, non me ne frega niente. Una scuola, come si fa? Però ad esempio i banchi sono un'assurdità, ma ad esempio aver troppo segmentato l'età ormai è un'assurdità. Con un contesto informativo che tende a essere così fortemente, come dire, fortemente pervasivo, tu hai bisogno di rigenerare connessioni tra età per fare una lettura di quelle informazioni che prendono fuori dalla scuola. Cioè, è un altro film, capite? È un altro film. Sarei meno interessato a far passare informazioni o concetti, sono più interessato che i ragazzi e la, cioè, si chiedono cosa vuol dire pensare, si costruiscono una modalità del pensiero, si costruiscono una forma di socialità, diciamo, più aperta e moderna, si costruiscono dell'accesso a delle esperienze avendo un porto scolastico in cui tornare e poterle elaborare. È nato fino, può essere la scuola degli anni 70, 80, 90, 60, che si appoggiava tra l'altro sulla scuola degli anni 20, 30, 40, cioè. Se no ha ragione Illich, meglio di scolarizzare, se no io divento radicale se non sarà possibile. Io ci ho già pensato con l'ultimo figlio di non mandarlo a scuola, ad esempio, così vi scandalizzo definitivamente, o di fare un contratto con il provveditore per cui va a scuola solo in certi momenti, in altri no. È meglio che vada col nonno a fare la legna nel bosco, è meglio che impari a curare i conigli. Mio figlio ad esempio ha dei problemi di dislessia, che cazzo ci va a fare a scuola? La fa chi? Alimentare una frustrazione perché tanto non avrai mai il super assistente di sostegno che già fa chi? Meglio che ci vada in alcuni momenti, altri momenti si dedica a cose molto più interessanti dal punto di vista della conoscenza. Pare andare a cavallo, pitturi, conosca il cinese con quel gruppo di cinesi che c'eravamo vicino a casa. Voi dite, te sei completamente pazzo. Io però credo che siamo lì, cioè. Anche qui la domanda è che cosa stiamo davvero difendendo? Qual è il valore che stiamo davvero difendendo? E il mio invito è non confondere la cenere col fuoco. Noi dobbiamo difendere il fuoco, non dobbiamo difendere la cenere. Le forme nella storia umana sono sempre cambiate. Quel che resta eterno, quel che resta stabile, è il principio, è il desiderio, è l'aspirazione, è il valore, è la virtù, chiamata, è quella che va difesa, ma non bisogna mica avere paura a metterla dentro forme nuove. Ora Giovanni ci avrebbe da dire, ma noi non siamo più in un tempo fordista, No Giovanni, cioè guardate che ad esempio i modelli produttivi impattano in maniera radicale sulle esperienze che si fanno del proprio sé, della propria socialità, della propria appartenenza. Guardate la crisi del sindacato, noi abbiamo avuto un sindacato che è nato e cresciuto dentro il modello fordista, nella fase, diciamo, di esplosione massima dell'industrializzazione, no, è così, e dall'altra parte nell'istituzionalizzazione dello Stato. Tanto è vero che se tu a tutti e tre i sindacati gli togli i pensionati e gli togli il pubblico, gli togli il 70% degli iscritti. Ora, No, lo dico perché esempio con il mio amico Petteni e se le discuti queste robe, ma anche con i bresciani della CGL, io non ho, ma volete guardarle le cose della vita o no? Adesso ma è legata la cosa, ma è chiaro che se tu con i ragazzini non ricominci a fare una cultura del lavoro, un'esperienza del lavoro, ma figurati se questi gli viene a mettersi il sindacato. No, ma il sindacato è un, se guardo il fuoco del sindacato, che aveva esattamente quella dopo matrice, no? Un contemperare il conflitto tra lavoro e capitale, e dall'altra parte un'auto-organizzazione dei lavori, dei lavoratori come movimento collettivo dei diritti, che sono due grandi cose tuttora. Anzi, la domanda qual è il rapporto oggi tra lavoro e capitale andrebbe davvero posta, no? Perché poi finiamo nell'articolo 18. Ma il problema è un nuovo patto tra lavoro e capitale. Non l'articolo 18 in sé, ma cos'è oggi il punto di equilibrio tra lavoro e capitale, diciamo, che riteniamo minimamente equo? Ma voi trovate qualche politico che sta affrontando questo tema qua? È perché ti spiegano, perché tutti delocalizzano, certo, devi. Ma tu pensavi che era facile negli anni 70 fare un pensiero che ha portato ai diritti dei lavoratori? Oggi è difficile in un altro modo, sono altri, ma devi farlo. Ma nessuno studia vuole applicarsi sul punto. No, è solo per dirvi che qualsiasi piccola, però questa è la modernità, qualsiasi piccola scelta che facciamo oggi ha la capacità di influire sull'insieme, io questo sono sicuro. Questo è il piatto, è la società piatta, purché si abbia la consapevolezza di volere che questo avvenga, di desiderare che questo avvenga, usiamo desiderare non volere, di aspirare che questo avvenga senza violenza, senza presunzione, ma essendo aperte che gli altri ti facciano delle domande, siano critici sanamente, però se mi togliete questa fede resta veramente poco.
Mi fate... è possibile poco, mi domando, che in questa realtà, la tua realtà, in alcune realtà della Brianza, oppure anche del Sesto San Giovanni, dove è nato il discorso del movimento operaio, lega. La Lega poi.
Questo Giovanni ti può fare
la Lega e Berlusconismo, perché ormai è dentro nelle viscere della pancia di tutti noi.
Ma la Lega è il narcisismo del noi, e Berlusconi è il narcisismo dell'io. Capito? Bisogna uscire dalla prima persona singolare e dalla prima persona plurale. Bisogna cominciare a parlare del tu e sentirsi il tu di qualcuno e sentirsi il voi di qualcun altro. Questo è il problema. Però per dire, questo in salsa religiosa lo dico perché secondo me il tema religioso è una delle questioni più grandi. Finché tu ti senti l'io di Dio sei fottuto, tu ti devi sentire il tu di Dio, capite? È un po' diverso, cioè qua con quanti amici preti confondono nelle prediche l'individuo con la persona, ormai è diventata una cosa linguistica, l'individuo non è la persona, La persona è un nodo di sei pronomi, Io, tu, egli, noi, voi, essi. Anzi, se ne potrebbero aggiungere altri quattro nel neutro della terza persona. La persona è il nodo di questa consapevolezza e di questo incrocio di relazioni. Se voi tagliate le relazioni, la persona non esiste più. Se tagliate le relazioni, l'individuo immagina di esistere ancora, Perché l'individuo è esattamente 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1. Ce l'abbiamo persa noi per primi il diretto, né? La Trebisonda l'abbiamo persa, l'ho persa io, non voi che siete sani, mi hanno preso. Ma ad esempio io spero che questo Papa secondo me ci aiuterà, che la grande icona della Trinità torni a essere il punto culturale vero per noi, perché quello lì è il punto vero culturale politico, che usciamo da un'idea rigida di monoteismo, perché è quello lì che ti apre. Noi siamo uno e tre, non siamo solo uno.